Ciao, sono Antonella Lamanna, coach, counselor e trainer, e ti do il benvenuto in questo audiobook Coaching, Counseling e Programmazione Neurolinguistica, le tre discipline che hanno trasformato la vita di milioni di persone. Capitolo 1. Storia e significato del coaching. Dalla metà degli anni 80 la parola coaching inizia a farsi sentire in alcune università inglesi che soprannominavano i tutor coach. In fondo la vera origine della parola coach deriva dal termine francese carrozzo o cocchio, derivata a sua volta dall'ungherese e dal ceco. Nel XVI secolo coach identificava un mezzo di trasporto trainato da cavalli e condotto da una guida, il cocchiere. E da qui il significato di veicolo di cambiamento, di crescita, cioè colui che trasporta uno o più persone da uno stato di partenza alla meta desiderata. Il coach infatti prende forma e consistenza con Tim Galloway, un allenatore di tennis che nel libro di grande successo The Inner Game, come usare la mente per raggiungere l'eccellenza, spiega che ad ogni incontro di sport si giocano due partite, una esteriore e una interiore. Il gioco esteriore è quello in cui si gioca con un avversario esterno per superare ostacoli esterni e raggiungere un obiettivo esterno. Quindi ha a che fare su come usare una racchetta o come posizionare le gambe o le braccia per raggiungere i migliori risultati. Poi c'è il gioco interiore, spesso trascurato, che è il gioco che si svolge nella mente del giocatore ed è una partita fatta di concentrazione, nervosismo, dubbio, disapprovazione, paura, ansia, insomma tutto quello che si annida nella mente che impedisce di raggiungere la massima performance. Ed è questo che fa la differenza tra uno sportivo e un campione. Dal mondo dello sport il coaching approda nel mondo del business, arrivando nei programmi di leadership delle università americane negli anni 80-90 e sbarcando nelle società europee di orientamento commerciale. Grazie a Sir John Whitmore, sportivo anche lui nel mondo dei motori però, e socio di Tim Galloway, è anche uno dei più autorevoli business coach europei con il suo libro Coaching, come risvegliare il potenziale umano nel lavoro, nello sport e nella vita di tutti i giorni, spiega che il coaching è una tecnica fondamentale per chiunque si trovi a guidare un team, sia sportivo che aziendale. Il suo libro è stato adottato come manuale da moltissime aziende nel mondo. Nel suo libro c'è una citazione che dice: aiutando gli altri ad aumentare la propria consapevolezza, la propria responsabilità e di conseguenza la propria fiducia in se stessi, li aiutiamo a porre le fondamenta per di leadership. Robert Diels, autore del bellissimo libro Il manuale del coach, dà una delle migliori definizioni di coaching. Il coaching è il processo attraverso il quale si aiutano individui e gruppi di persone a raggiungere il massimo livello delle proprie capacità di performance. Adesso parliamo delle aree del coaching. Le aree di competenza del coaching si dividono in tre grandi aree, life, business e sport, e prendono il nome di life coaching, business coaching e sport coaching. Parliamo del life coaching, quell'area che riguarda la vita in generale e il raggiungimento degli obiettivi personali indipendenti da quelli lavorativi. Il coach in quest'area ha il delicato compito di mettere equilibrio nella vita del cliente, lavorando sulle sue emozioni, credenze, energie, desideri, aspirazioni, rafforzando se stesso, tirando fuori capacità di gestire il cambiamento, capacità di prendere decisioni, capacità di assumersi le proprie responsabilità, aiutandolo a risolvere varie problematiche, a migliorare la propria autostima, a sciogliere conflitti interiori e blocchi emotivi e a gestire lo stress. Parliamo del business coaching, quest'area che è molto ampia e specializzata nell'orientamento ai risultati nel mondo lavorativo ed è indirizzato soprattutto verso aziende e imprese. Il business coach è orientato soprattutto alla capacità di individuare e di raggiungere i propri obiettivi ed aumentare la produttività aziendale, fidelizzare i propri collaboratori, il personal branding, marketing e vendita, ottimizzazione della comunicazione con clienti e collaboratori, gestione del tempo, sviluppo dello spirito imprenditoriale e leadership, sviluppo dei processi organizzativi, affrontare una startup, mission, vision, valori aziendali e pianificazione degli obiettivi, entrare in un nuovo segmento di mercato e valorizzazione del team di lavoro, detto anche team coaching. Parliamo ora dello sport coaching. È quell'area che aiuta sportivi e atleti a definire gli obiettivi e innalzare costantemente il livello di rendimento. In ogni partita sportiva agonistica si mette in campo il confronto fisico di atleti e sportivi, oltre che la tecnica e la tattica. Ma sempre di più la preparazione mentale nello sport diventa importante ed è quella che sul campo fa la differenza. Infatti, la vera competizione o battaglia, come la vogliamo chiamare, non è sul campo di gioco, ma nelle menti dei giocatori. Il coach o allenatore mentale è una figura molto presente e fondamentale nello sport per aiutare l'atleta a svuotare la mente da confusione, dubbi, a vivere il momento presente, ad avere sicurezza, tranquillità, fiducia, focus, concentrazione, gestire lo stress, incrementare la motivazione, diminuire il livello di ansia e qualsiasi problema di emotività e la preparazione alla gara. Tuttavia, nell'arco di tutti questi anni sono state molteplici le aree di competenze nel coaching che hanno spaziato dal cambiamento dell'attività lavorativa al miglioramento delle relazioni interpersonali nella vita privata e professionale, a ritrovare la forma giusta, al miglioramento della propria situazione finanziaria, al public speaking, alla comunicazione efficace e persuasiva e al lavoro sulla voce. Parliamo ora di come investire nel coaching. Il coaching è uno degli investimenti migliori che si possa fare per il miglioramento personale e per la gestione delle persone, della propria attività lavorativa e delle aziende. Lo confermano alcuni testimonial famosi e qualche ricerca. Vediamoli insieme. Bill Gates, in una TED Conference del 2013 a New York, ha spiegato che per crescere ognuno di noi ha bisogno di un coach, perché sono i feedback che ci fanno crescere e il coach fa proprio quello. Eric Schmidt, presidente di Google, ha raccontato a Fortune che il miglior consiglio ricevuto in carriera è stato quello di prendersi un coach. Il coach non deve giocare al tuo livello, il suo compito è di tirare fuori la tua parte migliore e farti vedere le cose da una prospettiva diversa. Non a caso tutti quelli che hanno successo hanno un coach. Una ricerca indipendente commissionata dall'ICF, International Coaching Federation, conferma che investire nel coaching serve. Le imprese esaminate nel campione, 500 in tutte le aree del mondo che hanno investito nel coaching, vanta una percentuale di dipendenti estremamente motivati, nettamente più alta rispetto alle altre, 65% contro il 51%. Poi c'è chi dice che una maggiore crescita dei ricavi avviene nell'ambito della stessa industry. Altre indagini parlano di un ROI, Return of Investment, cioè un ROI dell'investimento in coaching, che può fruttare dal 5,4 a 7 volte la somma investita. Il PC Week ha scritto che le performance delle aziende che hanno investito in coaching sono risultate di molto superiori a quelle che investono solo in interventi formativi. In una ricerca dell'International Management Association, pubblicata dal Financial Times, si trova che se i programmi di formazione in media migliorano la produttività del 22%, con il coaching si arriva all'88%. Andiamo a vedere alcune specifiche sul coaching. Le sessioni, questo è il giusto termine di coaching, hanno una durata e una cadenza che dipendono dal coach al quale ti rivolgi e variano dai 60 ai 180 minuti e possono avvenire dal vivo, su Skype o Hangout o al telefono, anche se io non lo preferisco, perché è importante avere il contatto visivo con il coachee per poter osservare anche la comunicazione non verbale. Solitamente un percorso di coaching, al massimo 10-12 sessioni, non è un percorso lungo, altrimenti non è più coaching, perché il coaching ha risoluzioni abbastanza veloci, lavorando il coach sulla trasformazione del tuo mondo interiore. Il coaching e il counseling non sono terapia. Infatti si parlerà di obiettivi di futuro e non di passato, perché nel coaching è importante dove vuoi arrivare e non da dove vieni. L'intervento del coach è esterno e aiuta il coachee a trovare risorse e mezzi utili per compiere il percorso dallo stato attuale allo stato desiderato. La responsabilità tra il coach e il coachee è una responsabilità condivisa e quello che si fa e si dice durante il coaching è riservato, quindi sia il coach che il counselor manterranno la riservatezza di quello che avviene durante le sessioni. L'investimento nel coaching non è l'investimento di una terapia psicoterapeutica o psicologica, non è per tutti. Più il coach fa ottenere risultati e più li ha ottenuti lui nella sua vita sia personale che professionale, e più l'investimento sale. La cosa importante e fondamentale nel coaching è riporre massima fiducia nel coach e seguire alla lettera le sue indicazioni, anche se non si comprendono. Capitolo 2. Storia e significato del counseling. Si inizia a parlare di counseling negli Stati Uniti, nei primi anni del Novecento, quando alcuni operatori sociali adottano il termine per definire l'attività di orientamento professionale rivolta ai soldati che rientrano dalla guerra e che necessitano di una ricollocazione professionale. In Italia si possono rintracciare attività affini al counseling nella storia dell'assistenza sociale, che iniziò all'incirca negli anni 20. Tali iniziative assistenziali avevano carattere filantropico e volontario. Il counseling è sempre più diffuso negli anni 90, soprattutto nei corsi di formazione organizzati da scuole di psicoterapia e nell'associazionismo finalizzati a regolamentare tale attività, e al giorno d'oggi è diventata una disciplina di aiuto professionale nel disagio esistenziale ed è una metodologia di consulenza fondata sul concetto di ascolto attivo e sull'attenzione rivolta alle risorse interne e alla potenzialità della persona. Il counseling si differenzia di altri approcci a carattere psicologico che non considera l'individuo come portatore di problemi, ma come portatore e origini delle soluzioni. Mette la persona nelle condizioni di comprendere la situazione in cui si trova e gestire il problema capitalizzando le proprie risorse interne. Il sostantivo counseling deriva dal verbo inglese to counsel, che risale a sua volta dal verbo latino consolere, traducibile in consolare, confortare, venire in aiuto. Parliamo di due figure importanti all'interno del counseling, che è quella del counselor e del counselor olistico. Il counselor è una professionista nella relazione d'aiuto che dà un sostegno alle persone nelle fasi difficili della loro vita. Egli si occupa di normali situazioni problematiche che ognuno può attraversare durante la vita e interviene a sciogliere in un breve arco di tempo e in senso positivo situazioni di disagio tramite un percorso di consapevolezza e responsabilità, ma non della patologia, ambito di competenza di medici e psicologi. C'è un'altra figura importantissima da sottolineare, che è quella del counselor olistico, che deriva dalla parola greca holos, che significa intero e ha a che fare con l'interezza, l'insieme dell'essere umano e non la divisione delle singole parti che lo compongono. Quindi operare in modo olistico significa considerare l'essere umano nella sua interezza e completezza e quindi approcciarlo guardando e analizzando la sua totalità e allineandolo sul corpo, mente e spirito. Infatti il counselor olistico vede l'essere umano non solo come una mente pensante o un corpo operante, ma un essere spirituale che sta facendo un'esperienza umana, e il largo spettro di azione consente al counselor olistico di muoversi su diversi livelli ed è un facilitatore di processi di potenziamento delle capacità e di talenti delle persone. Capitolo 3. Storia e significato della programmazione neurolinguistica. La PNL è l'acronimo in italiano per programmazione neurolinguistica e grazie a Richard Bandler e John Grinder, i fondatori in California, è diventata una delle tecnologie più celebri, rispettate e potenti a disposizione del movimento dello sviluppo personale. È una scienza che comprende una serie di strumenti e tecniche di comunicazione in grado di produrre un cambiamento in direzione dell'eccellenza umana. La PNL, nata negli anni 70, si è diffusa in tutto il mondo toccando la vita di milioni di persone e si chiama programmazione perché concerne un insieme sistemico di operazioni mirate a un obiettivo, neuro perché studia i processi in atto nel sistema nervoso e linguistica perché utilizza il linguaggio verbale e non verbale per organizzare il pensiero e il comportamento, sviluppando così una comunicazione più efficiente con gli altri e con noi stessi. Negli anni 70 Grinder era un professore associato di scienze del linguaggio all'Università di Santa Cruz in California e Bandler era uno studente di informatica della stessa università. Insieme analizzarono tre importanti figure in campo psicologico: Fritz Perls, innovatore psicoterapeutico e inventore della terapia Gestalt, Virginia Satir, creatrice della terapia della famiglia che riusciva a risolvere problemi familiari che molti altri terapeuti ritenevano impossibili da risolvere, e Milton Erickson, ipnoterapeuta di fama mondiale. Bandler e Grindy analizzarono i modelli di questi tre grandi personaggi e li ridussero all'essenza e costruirono un modello capace di produrre una comunicazione efficace, cambiamento personale, rapidità di apprendimento e un migliore utilizzo della vita. Questo rientra nel modeling, che è una metodologia della programmazione neurolinguistica che nasce da qui e che consente di modellare efficacemente, nel senso di osservare e riprodurre i comportamenti efficaci delle persone che si sono distinti in vari ambiti. Quindi è una metodica basata sulla presupposizione di base che il comportamento ha una struttura e che questa struttura può essere modellata, imparata, insegnata e cambiata nei modi più utili per l'individuo, procedimento tramite cui si osservano e si mappano i comportamenti efficaci degli altri. Da qui la PNL si sviluppò in due direzioni complementari. La prima è il processo di scoperta dei modelli che permettono di trionfare in un campo scientifico e la seconda è la ricerca di tecniche efficaci di pensiero e di comportamento. La definizione di studio dell'eccellenza umana spiega perché le persone fanno quello che fanno ed è per questo che viene definita come un'attitudine, un modo di porsi, e in questo è compreso il modo di porsi, pensare e agire. La PNL si applica ottimamente alle vendite perché facilita il rapporto di empatia tra venditore e cliente a vantaggio di entrambi. Genera fiducia, che è la base della comunicazione efficace. La PNL, l'utilizzo consapevole del linguaggio, raggruppa molte tecniche utili allo sviluppo personale. È definita anche lo studio della struttura dell'esperienza soggettiva e tecniche di libertà. La PNL è descritta come un atteggiamento, una metodologia e una tecnologia in grado di aiutare a raggiungere soluzioni in modo efficace. A differenza di altre discipline, non è interessata a ciò che è vero in assoluto, è interessata a ciò che funziona per il soggetto. Alla base della PNL c'è la convinzione che le persone non siano i loro comportamenti o i loro pensieri e che perciò, quando queste imparano a cambiare il modo in cui pensano e si comportano, cambia anche la loro vita. La PNL permette a chi la usa di organizzare e gestire le informazioni in modo da raggiungere risultati che sembravano impossibili. Per spiegare in maniera semplice in una frase il significato di questa disciplina innovativa, è questa che ti sto per dire. Il nostro cervello è come un computer di cui non abbiamo il manuale di istruzioni e la PNL ci fornisce questo manuale. Capitolo 4. Le varie figure professionali e le loro differenze. Iniziamo dallo psicologo. Lo psicologo è colui che ha conseguito una laurea in psicologia, ha effettuato un tirocinio di un anno per poter sostenere l'esame di Stato e iscriversi quindi all'albo degli psicologi. Può occuparsi di molteplici settori: clinica, scuola, sport, lavoro, comunità, ambito giuridico. Lo psicologo che esercita una professione con finalità sanitarie si occupa di prevenzione, diagnosi, cure e riabilitazione, oltre alle attività di ricerca e didattica nell'ambito della psicologia. Lo psicologo effettua colloqui di sostegno e può effettuare valutazione tramite l'impiego di interviste e test della personalità, cognitivi e attitudinali. Quindi lo psicologo è legittimato a compiere interventi che spaziano dalla salutogenesi, ossia la prevenzione del disagio e la promozione della salute psicologica, alla patologia, cioè la cura dei disturbi mentali. Parliamo adesso dello psicoterapeuta. È un laureato in psicologia o medicina che intraprende un corso di specializzazione di almeno 4 anni riconosciuto dallo Stato. Lo psicoterapeuta può essere sia uno psicologo che uno psichiatra. Nel primo caso, lo psicologo deve aver conseguito la specializzazione in psicoterapia riconosciuta dallo Stato della durata di almeno 4 anni ed essere iscritto all'albo professionale. Lo psicoterapeuta è lo specialista che attraverso strumenti clinici, diagnosi, eziologia, pianificazione del trattamento e setting e attraverso una relazione umana, empatia, ascolto, fiducia, alleanza terapeutica, è in grado di accompagnare la persona in un processo di cambiamento volto al raggiungimento di un migliore stato di equilibrio. Parliamo adesso dello psichiatra. Lo psichiatra ha invece conseguito una laurea in medicina e chirurgia e successivamente ha conseguito la specializzazione in psichiatria. Lo psichiatra è anche abilitato all'esercizio della psicoterapia ed è maggiormente orientato a considerare il disturbo mentale come derivante dal malfunzionamento e o sbilanciamento a livello biochimico del sistema nervoso centrale ed è per questo che come cura può prescrivere dei farmaci. Parliamo adesso della figura dello psicanalista. Tra le tante scuole di psicoterapia c'è la psicanalisi, quindi lo psicanalista è un particolare tipo di psicoterapeuta che deriva dal lavoro di Sigmund Freud e dei suoi successori. Veniamo alla figura del counselor. Il counselor è un professionista della relazione d'aiuto ed è una figura riconosciuta, quindi regolamentata, ma non è normata. Grazie al varo da parte del Parlamento della legge 14 gennaio del 2013 numero 4 in materia di professioni non organizzate, il counseling è stato inserito tra le professioni intellettuali, per esercitare le quali non è necessario seguire alcun iter specifico. La normativa lascia al singolo professionista la facoltà di qualificarsi professionalmente intraprendendo un percorso di certificazione professionale presso un'associazione professionale di categoria o attraverso la cosiddetta autoregolamentazione volontaria. Con una nota del 24 marzo 2014, il Ministero della Salute, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che l'attività di counselor non interferisce con le attività riservate per legge agli esercenti delle professioni sanitarie. Ha competenze per chi si trova in una condizione di difficoltà e di incertezza e che, attraversando un momento di difficoltà, sente la necessità di chiarificare, di chiarire alcuni aspetti di sé, anche in rapporto all'ambiente che lo circonda. Il counselor è un esperto di comunicazione e relazione in grado di facilitare un percorso di autoconsapevolezza nel cliente affinché trovi dentro di sé le risorse per aiutarsi. Aiutare gli altri ad aiutarsi è infatti una delle funzioni principali del counselor. Egli esprime una grande fiducia nelle risorse dell'essere umano e quindi favorisce l'autostima proprio perché trasmette questo senso di fiducia nelle risorse del cliente. In ogni caso, il counselor non si sostituisce mai alla persona che aiuta e gli restituisce la responsabilità di prendere le proprie decisioni, pur comprendendolo empaticamente. Vediamo in breve quale competenze ha il counselor e quali sono le distinzioni fondamentali rispetto a quello che fa uno psicoterapeuta. Il counselor si occupa di situazioni che riguardano l'area del benessere, in cui la necessità è quella di potenziare i punti di forza nel momento in cui una persona si trova in un momento di difficoltà e non ha necessariamente bisogno di uno psicoterapeuta. Altra caratteristica che distingue le due pratiche, cioè la psicoterapia e counseling, è il focus temporale. Lo psicoterapeuta è più centrato sul passato della persona, mentre nel counseling ci si focalizza sul qui e ora, insomma, sullo stato presente. Anche i tempi di durata del trattamento sono diversi, in quanto nella psicoterapia sono medio-lunghi, proprio perché c'è la necessità di fare un lavoro più approfondito, mentre nel counseling sono molto più brevi. Anche le finalità di intervento sono diverse. Nel counseling abbiamo supporto, orientamento, sviluppo dell'autonomia decisionale, training di abilità specifiche, invece nella psicoterapia si parla di riabilitazione, cura e trasformazione ricostruttiva della personalità, obiettivi che richiedono necessariamente tempi più lunghi e competenze specialistiche. Ed eccoci arrivati al coach. Il coach è una figura come il counselor, riconosciuta e quindi regolamentata. Ma a differenza del counselor è anche normata. Il coach è riconosciuto dallo Stato italiano con la legge numero 4 del 2013 e oltre a questo il coach ha una norma operativa UNI 11601 del novembre 2015 che ne definisce la terminologia e le caratteristiche del percorso di coaching e indica i requisiti per la fornitura dei servizi di coaching. Il coach è un facilitatore di processi e aiuta le persone a creare equilibrio nella loro vita, a definire gli obiettivi e trasformare i risultati sia nella vita personale che professionale. Per essere più specifica, il coach è colui che affianca chi richiede il suo intervento per esaminare la situazione attuale, luogo di partenza, e definire gli obiettivi, luogo desiderato, elaborare e applicare un piano d'azione che colleghi il punto di partenza a quello di arrivo. E lo fa individuando e aumentando le risorse interne dei clienti, utili alla realizzazione dei suoi obiettivi e analizzando così le sue interferenze, riducendo così i possibili segnali di disturbo che interferiscono negativamente sulla sua performance. Il coach si serve di molti strumenti per fare in modo che il suo cliente dia il meglio di sé, aiutandolo ad aggirare le proprie barriere e a esprimere appieno le sue potenzialità. Per concludere, il coach è il professionista che crea equilibrio nella vita degli individui, aiutando a definire gli obiettivi e gli scopi, trasformando i risultati, dando consapevolezza del fatto che ognuno ha dei grandi talenti. Quindi il coach è in grado di trasformare la vita delle persone. Poiché queste due figure professionali, quella del coach e del counselor, sono riconosciute e non regolamentate, c'è uso e costume di moltissime persone che hanno letto un libro o frequentato un corso di autoproclamarsi coach, spacciandosi per un professionista senza aver mai studiato e senza nessuna esperienza. Il lavoro del counselor e quello del coach è un lavoro molto delicato perché si lavora con le emozioni e la vita delle persone e non è uno scherzo. Queste due figure professionali ottengono più risultati con i loro clienti se hanno avuto esperienze difficili e complicate nella loro vita e ne sono uscite fuori mettendo in atto su se stessi le tecniche che hanno studiato. Quindi prima di scegliere un coach competente informati bene e valuta con accuratezza da chi farti seguire. Capitolo 5. Un metodo innovativo, Holos Coaching. Dopo anni di studi, esperienze personali e sperimentazione, ho creato un metodo unico, innovativo, rivoluzionario, con l'unico obiettivo di ottenere dei risultati concreti, risolutivi e durevoli, che ho chiamato Holos Coaching, dal greco tutto, intero che unisce le tecniche e le strategie più innovative di programmazione neurolinguistica, coaching, counseling e counseling olistico e che porta a chiunque lo desideri una trasformazione a 360 gradi della propria vita ed entrare così nel flusso della prosperità. Gli strumenti utilizzati sono finalizzati ad un approccio sulla persona nella sua totalità, in modo da allineare corpo, mente, spirito e anima, e dove la prosperità diventerà una semplice e naturale conseguenza, lavorando contemporaneamente e parallelamente sul benessere fisico, mentale, spirituale, relazionale ed economico. Il metodo allo coaching ti aiuterà a risolvere situazioni difficili personali che da tempo non riuscivi a risolvere e migliorare la tua attività lavorativa ed economica e lavorare così a nuovi progetti. Il percorso è strutturato in modo tale da sciogliere blocchi mentali, emotivi, psicofisici ed energetici, insicurezze, punti deboli, mancanze di autostima ed energia, conflitti interiori che riguardano il proprio rapporto con se stessi, con gli altri, il proprio lavoro ed il rapporto con il denaro, per poi trasformarli in punti di forza in modo da attivare un flusso di prosperità continuo e costante, diventando così l'artista della tua vita. Per me l'accoglienza, l'autenticità, l'ascolto, l'eccellenza, l'eticità e la professionalità sono importantissime in un percorso di coaching e di counseling ed è quello che troverai in me, nel mio metodo di coaching e nei miei seminari dal vivo. Il mio scopo è quello di essere un coach competente nel creare e sviluppare progetti formativi di coaching che guidino soprattutto professionisti e imprenditori in modo concreto, risolutivo e durevole a raggiungere una trasformazione a 360 gradi della loro vita per vivere una vita di prosperità, sia nella vita personale che lavorativa. Oggi sono una donna soddisfatta della mia vita, amo quello che faccio e vivo in prosperità, ma non è stato sempre così. Un tempo ero una donna frustrata, scontenta, insoddisfatta della mia vita, dipendevo da tutto e da tutti. Il mio rapporto con il denaro, un vero disastro. Mi sentivo sola, confusa, disorientata, infelice e non realizzata e cercai di uscire da questa situazione, ma niente sembrava che funzionasse. È stato solo quando ho scoperto il mondo del coaching e della PNL che sono riuscita a trasformare la mia vita. Infatti ho scoperto così lo scopo della mia vita, ho iniziato a studiare per diventare coach. Tante persone pensano che per avere successo bisogna fare per avere, risolvendo così o una situazione particolare o un'area della propria vita. E questo nel tempo si rivela un risultato apparente momentaneo, come ben presto ho scoperto pure io. La verità è che per avere un successo duraturo e senza sforzo bisogna avere una trasformazione a 360 gradi della propria vita, concentrandosi così sull'essere per avere, lavorando in maniera totale sul benessere fisico, mentale, spirituale, economico e relazionale. La rivelazione che l'avere, il riflesso dell'essere, ha talmente trasformato la mia vita e che applicandola su di me e sui tanti clienti mi ha portato a creare un metodo di coaching rivoluzionario e innovativo che ho chiamato lo coaching di cui ti ho parlato prima. Se vuoi approfondire la mia biografia personale e professionale e le testimonianze di alcune persone che hanno lavorato con me applicando il mio metodo di coaching, lo puoi fare tranquillamente scaricando l'ebook cartaceo che troverai anche nella tua mail. È ora venuto il momento di salutarci. È stato un vero onore, un vero piacere stare in tua compagnia. Per rimanere in contatto con me, puoi andare sul mio sito www.antonellalamanna.it e www.seinatopervincere.com e scaricare 3 sessioni di coaching in video completamente gratuite. Puoi continuare a seguirmi sui social oppure scrivermi o telefonarmi. Mi auguro di esserti stata utile nell'averti dato le informazioni riguardanti queste discipline così importanti che hanno trasformato la mia vita e la vita di milioni di persone. E sarei molto felice di poterti un giorno incontrare dal vivo e nell'attesa ti auguro di ottenere tanto successo e tanta prosperità. A presto, un ciao da Antonella Lamanna.